Buongiorno a tutti voi, ci ritroviamo di nuovo insieme per il terzo giorno della nostra novena. Ci mettiamo ancora una volta sotto lo sguardo del Signore, chiediamo allo Spirito Santo di illuminare il nostro cuore, la nostra mente, di illuminare le nostre parole. Chiediamo l'intercessione del Cottolengo che questo sia un momento di grazia per ciascuno. Il terzo luogo in cui incontrare la nostra povertà, la povertà dell'essere umano di questo tempo, la mia e la tua, in cui dunque incontrare in questa povertà la presenza del Signore, è la parola, le parole che ci diciamo, le parole che ascoltiamo, le parole di cui facciamo silenzio. Prima di immergerci in questa povertà, ascoltiamo la parola con la lettera maiuscola. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Animati da questo stesso spirito di fede di cui sta scritto, ho creduto, perciò ho parlato, anche noi crediamo e perciò parliamo, convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a Lui insieme con voi. Paolo, nello scrivere ai Corinzi, riporta una frasetta del Salmo 115: Ho creduto, perciò ho parlato. Questo come riflesso fondamentale, forte, potente della luce della risurrezione, della luce del Cristo risorto che Paolo ha incontrato e che ha cambiato, come sappiamo, radicalmente la sua vita. Dunque, il terzo luogo, come dicevo all'inizio, che frequentiamo è la parola. Viviamo un tempo strano, viviamo un tempo in cui le parole sono mediate sempre di più dagli strumenti digitali, dai computer, dai nostri telefonini. Un tempo in cui la pandemia ci obbliga in qualche modo a usare solo più questi strumenti per poter comunicare tra di noi. Ma in questo tempo, ma anche prima di questo tempo, e sicuramente quando questo tempo strano finirà, le parole che i nostri contemporanei, che noi stessi oggi condividiamo, sono parole spesso violente. Sono parole in cui non c'è dietro un pensiero, sono parole dettate quasi sempre dall'emotività. Molte volte sono parole false. In questo tempo di pandemia, qualunque notizia è subito commentata, subito degli esperti, che ne sanno di più, che sanno cosa è bene e cosa è male. Subito siamo capaci di dire delle parole, abbiamo un turbo giudizio immediato, assoluto, su qualunque tema, di qualunque argomento. Siamo tuttologi del tutto. Il tempo che viviamo è un tempo di molte parole, un vero e proprio diluvio universale di parole. Di parole e di informazioni. Non si è mai visto nella storia degli esseri umani un diluvio di parole così significativo. È stato calcolato che ogni anno noi produciamo e scambiamo dati e quindi parole trasformati in numeri, come mai sono stati prodotti e scambiati altrettanti dati dall'inizio della storia umana sino ad oggi. Ogni anno noi produciamo una quantità di dati infinitamente superiore a tutti i dati prodotti in tutti i secoli e in tutti i millenni che ci stanno alle spalle. Tutte le parole scritte, tutti i disegni fatti in una grotta, tutto ciò che è inciso sulle tavolette d'argilla fino alle biblioteche di tutti i tempi contengono meno parole di quelle che custodiamo e scambiamo attraverso il telefono, i sistemi digitali in un unico anno. E molte di queste parole sono parole ostili, altre sono addirittura false o sono create ad arte per ingannare, per far sembrare che le cose siano diverse da quelle che effettivamente sono. Pensiamo per esempio alle parole della pubblicità o tante volte alle parole della politica. Pensiamo anche però alle parole che usiamo noi. Alle parole spesso di plastica che utilizziamo per buona educazione, ma che non sono assolutamente vere. Pensiamo a quante parole diciamo per convenienza, quante parole diciamo perché sono semplicemente le parole che vanno dette. Qualcuno ci racconta un fatto increscioso, un fatto difficile, un momento difficile e noi rispondiamo con pregherò per te. Ma è vero? È vero che pregheremo per questa persona. E pregare per questa persona, se è vero, se lo facciamo, che cosa significa sul serio? Significa dire un'Ave Maria velocemente? Significa un ricordo veloce nella testa per un prete come me che celebra? Che cosa significa quella frase che diciamo? O quando incontriamo qualcun altro, ciao, come stai? Ci interessa davvero la risposta. Quella parola ha davvero il desiderio di entrare nel profondo del cuore della persona che abbiamo davanti. E quando questa persona ci racconta magari effettivamente come sta, quella risposta l'attendiamo con amore, la custodiamo con amore, quelle parole che ci vengono dette entrano dalla nostra testa, dalle nostre orecchie e scendono nel nostro cuore o scivolano via. Oppure aspettiamo che quelle parole finiscano per dire quello che noi abbiamo da dire. O in un dialogo, in una discussione, l'altro lo ascoltiamo, quelle parole ci interessano, su quelle parole puntiamo o cerchiamo in quelle parole come innestare la nostra verità, come innestare quello che abbiamo da dire. Paolo è chiarissimo in quello che abbiamo ascoltato. Prima viene il credere, poi il parlare. Noi parliamo per credere. E allora provo a farvi un esempio. Immaginate di essere un grande cuoco, un grande chef di un straordinario ristorante. La pandemia è finita, finalmente si può fare festa, finalmente si può celebrare un matrimonio, finalmente si può fare un banchetto. E uno degli sposi viene nel vostro ristorante, lo conoscete magari da tempo, un vostro compagno di scuola, e vi ordina il menù per il matrimonio. Fai tu, mi fido. Che cosa scegliete? Che tipo di menù pensate per loro? A chi pensate? Pensate alla sposa che è vostra amica o allo sposo che è vostro amico e che vi ha chiesto e quindi immaginate, ma a lei cosa piacerebbe? Oppure pensate ai genitori, sono quelli che pagano, cerchiamo di fare qualcosa che a loro possa essere gradito. Oppure pensate agli invitati. Come una massa indistinta, non vi interessa chi sono, sono un certo numero, facciamo da mangiare per tutto questo numero di persone. Oppure pensate, ma gli invitati sono magari i miei potenziali clienti, se io faccio bella figura con loro, allora potrebbero tornare da me e quindi gli do da mangiare in realtà di più di quello che gli sposi hanno pensato come budget, però so che in questo modo forse qualcuno di loro verrà come cliente. Oppure faccio esattamente il contrario, non mi importa più di tanto, so che non beccherò clienti, questo è un giro che non tornerà da me e quindi me ne importa poco e quindi in qualche modo in fondo ci faccio la cresta, sì, preparo quello che è da preparare, ma non più di tanto. Oppure penso ai miei collaboratori, penso al fatto che sono affaticati, che magari in quel periodo abbiamo tanti servizi e quindi non faccio delle cose complicate, faccio delle cose semplici, in modo che loro non debbano lavorare più di tanto, in modo che non si stanchino più di tanto e siano pronti magari per il banchetto del giorno dopo, che forse è più importante, è pagato meglio. Oppure, mille oppure. Non c'è una risposta, ci sono tante risposte ed è un gioco mentale quello che stiamo facendo. Però provate a immaginare che anziché fare un gioco come chef, provate a immaginare il fatto di essere sul serio uno chef, perché tutti lo siamo ogni giorno e cuciniamo che cosa? Cuciniamo dei discorsi, cuciniamo delle frasi, offriamo come cibo per l'intelligenza, per il cuore, per la vita di chi abbiamo di fronte, appunto, delle parole, delle preghiere, delle lettere, degli scritti, dei messaggi. Che cosa cuciniamo per le persone che incontriamo? Del cibo buono, del cibo fatto per farlo, del cibo cucinato in fretta per non perdere tempo, del cibo dietetico, del cibo dolce, del cibo amaro. La nostra parola, le nostre parole nutrono qualcuno. se siamo credenti, siamo qui per questo, ci stiamo ascoltando, anzi voi state ascoltando gentilmente le mie parole, se siamo qui è perché siamo stati nutriti da tante parole, forse, sicuramente, ma soprattutto da una parola. Siamo stati nutriti da una parola che ci ha convinto, quella parola a cui abbiamo ancorato le nostre scelte di vita, quelle parole a cui abbiamo ancorato le nostre scelte vocazionali. Quando si diventa preti, quando si diventa suore, si sceglie un versetto, e anche tanti sposi lo fanno. Qual è quella parola che ti ha convinto? Qual è quella parola come quella che ha convinto il santo a scegliere una strada? Qual è il versetto che, come Caritas Christi urget nos, nutre il tuo passato, ha nutrito il tuo passato, nutre il tuo presente e nutrirà il tuo futuro? Ci sono queste parole. Forse è bello, come primo rimando per il tempo che ci separa dalla meditazione di domani, provare a pensare, a ripensare quella parola di Dio, ripercorrere quel pezzetto della Bibbia, quel salmo, quella pericolepe del Vangelo che ci sta nel cuore, che ci ha nutriti. E allora qual è la parola che noi a nostra volta offriamo? Quali parole nutrono lo stomaco spirituale dei nostri contemporanei, di coloro che ci sono affidati, di coloro con cui viviamo ogni giorno? Ecco amici, la misura della nostra fede, la misura del nostro credere sta nelle parole che diciamo, nelle parole che pensiamo. San Giacomo nelle sue lettere ci ricorda che la fede senza le opere è una fede fallace, una fede inefficace, una fede finta. Ecco, ci sono delle opere delle mani, ma ci sono anche delle opere dell'intelligenza. Ed è forse su questo punto che possiamo e dobbiamo fare una riflessione, proprio qui in un luogo dove tanta carità si condivide con tante persone, in tante opere. Ma c'è, io credo, una carità che abbiamo un po' tralasciato, la carità della parola. Il gesto, si dice, vale più di mille parole. Io non credo che sia vero. Un gesto vero, certo, vale più di mille parole vuote, ma una parola vera, autentica, sincera, densa, pregata, pensata, quanto vale? Penso alle parole che condividiamo o non condividiamo nelle nostre giornate, alle parole inutili, a quelle dette dietro le colonne, alle parole che diciamo per screditare gli altri, per accreditare noi stessi. Prima che non si potesse più celebrare la messa, celebrare i funerali, l'ultimo funerale a cui ho partecipato, l'ultimo funerale che ho concelebrato, una delle preghiere dei fedeli di ringraziamento fatte dai nipoti del defunto, da un collaboratore del defunto, diceva qualcosa di potentissimo. Ti ringrazio Signore, il defunto si chiamava Andrea, perché ad Andrea in 30 anni di carriera universitaria insieme non ho mai sentito pronunciare una parola ostile nei confronti di qualcuno. Un professore universitario, 30 anni, mai una parola ostile. Non è facile. Di me, il giorno del mio funerale, questa roba qui non la direbbero certamente. Però allora mi chiedo quanto è povera la mia fede, come è povero il mio dire, come piccola la mia carità intellettuale. In un mondo di parole vuote, noi abbiamo parole di vita eterna, ma rischiamo di spenderle in frasi fatte. Rischiamo di dire quelle frasette che bisogna dire. Rischiamo di essere tante piccole immaginette di cartone fatte di carne e sangue con qualcosa stampato sopra, come quei sorrisi di plastica, quei sorrisi vuoti, quelle cose spente e che spengono. Non sono quelle parole ad essere vuote, siamo noi che le abbiamo svuotate. Ma le usiamo lo stesso, le usiamo tante volte per lucidarci la coscienza, per dire quello che abbiamo detto. Condoglianze, ma non te ne importa nulla, né del morto, né dei parenti, ma bisogna dire quella roba lì. le parole svuotate, le parole come sacchi vuoti, le parole insignificanti, le parole scavate e quindi poi inconsistenti, però scavate e nulle, scavano e rendono gli altri insignificanti. Io mi occupo soprattutto di giovani, sto con gli studenti universitari molto spesso, comunico con loro, in questo periodo comunico con loro come possiamo fare tutti, soprattutto attraverso il digitale. Ecco, stare con i giovani mi ha insegnato qual è una delle loro grandi povertà, che è quella lessicale, conoscono poche parole, comunicano con un vocabolario ridotto all'osso, un vocabolario povero. E questo è drammatico. Perché è drammatico? Non perché sono degli ignoranti, non perché sono studenti universitari, tra l'altro, è gente che studia, è gente che sa tantissime cose. Nel suo ambito sono ragazzi e ragazze, nel loro ambito sono ragazzi e ragazze che sanno alla perfezione cose straordinarie. Ma conoscono soltanto quelle. Un piccolo, piccolissimo vocabolario. Un vocabolario tecnico molto ricco, ma sul resto un piccolo vocabolario. Perché è drammatico? Perché conoscere poche parole, usare poche parole, significa in fondo non essere liberi, avere pochissima libertà. La libertà più importante, la libertà di poter dire il nostro mondo interiore. Conoscere poche parole significa non riuscire a dare voce alla nostra personalità. E questo è soffocante e devastante. Pensate alla parola amore, una parola ormai consumata, una parola talmente utilizzata che da sola non dice più niente, una parola a cui dobbiamo aggiungere degli aggettivi, dobbiamo aggiungere amore vero, amore sincero, amore profondo, amore... Amore da solo non dice più niente. Ti amo. Dicendo ti amo noi possiamo dare la vita o togliere la vita, pensando che sia amore nello stesso identico modo, e sappiamo che non è così. E allora se abbiamo svuotato, consumato, liso, reso inconsistente il verbo più grande che il Signore ci ha dato, che quello che forse meglio di tutti lo definisce, amore, amare, allora davvero dobbiamo forse ricominciare un po'. Dobbiamo renderci conto di questa povertà e dobbiamo frequentare più di quanto forse stiamo facendo con uno spirito diverso, non intellettualistico ma affettivo. Dobbiamo ricominciare o continuare o insistere a frequentare la parola, perché quella parola davvero avvolga le nostre parole. Nelle pregare il breviario, nel frequentare il Vangelo per fare la lezione divina. Non preoccupiamoci prima di tutto di dire l'ho fatto. Non preoccupiamoci prima di tutto di dire l'ho capito. Lasciamo che quelle parole nutrano il nostro cuore e la nostra intelligenza. Lasciamo che la parola, lo spirito che si è fatto parola, quella parola, avvolga, rinvigorisca, risani, guarisca, susciti, tenga in piedi, fortifichi le nostre parole. E proviamo a darci del tempo per sceglierle un po' di più, per metterle insieme un po' meglio. Proviamo forse a usare un po' più di silenzio al posto di dire parole inutili, parole finte, parole di plastica, parole insignificanti. Scegliamo, sapendo che siamo poveri e viviamo in un tempo povero, di rimetterci a levigare le parole, a cucinarle per bene, a stare attenti alla giusta cottura, a metterle una in fila all'altra in modo che sia un sapore buono, un profumo invitante, quello dei nostri discorsi. Non per ingannare qualcuno, non per abbindolare qualcuno, non per farci qualcuno più amico di prima, ma per amarlo, per nutrirlo, nutriti della parola. Nutriamo con le nostre parole questo mondo affamato e povero. E piano piano scopriremo che le parole attorno a noi diventeranno più gentili, diventeranno meno ostili. Scopriremo che i discorsi che si fanno attorno a noi sempre di più ci parlano di Gesù. sempre di più ci parlano di eternità, di luce, di gioia e di pace. Ci benedica con la sua parola potente il Signore. Ci benedica colei che di quella parola, con un semplice sì, ha fatto carne e sangue per il mondo. Ci benedica il Signore Gesù, la parola che si è fatta carne, perché anche la nostra carne sia capace di parole vere. Grazie. Deo gratias.